In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano e si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandolo nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificandolo, dando a Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. La Chiesa pone oggi, il primo giorno dell'anno, la festa di Maria, madre di Gesù, la festa di Maria, madre di Dio. Questo per sollevare un po' il nostro stato d'animo, che è oscillante da una parte, è lieto per l'anno nuovo, dall'altra parte però un anno è già passato e quindi la riflessione dell'uomo tende ad oscillare fra l'attesa e il rammarico di un anno che se n'è andato, perché è singolare ciò che è accaduto nella notte, che un momento prima era l'11 e un momento dopo era il 12. Va bene che c'è una convenzione, però mette in luce una caratteristica del tempo dell'uomo, dove un istante prima non è più sotto il tuo potere e l'istante che deve ancora avvenire non è ancora sotto il dominio della tua libertà. Vedete come la lama sulla quale del tempo su cui possa agire l'uomo è molto molto sottile. È quell'adesso semplicissimo, ma difficile anche da cogliere nella riflessione, che costituisce poi l'insieme della vita dell'uomo. Per cui osservata a distanza la vita dell'uomo come un filo, ma osservato però nei singoli momenti è come un insieme di punti, no? Qualcosa che deve essere tenuto unito dalla libertà dell'uomo, che rende significativo ciò che compie. E l'uomo in questa precarietà del tempo sente di avere bisogno di un conforto. Ed è per questo che la prima realtà che la Chiesa pone innanzi ai nostri occhi è la benedizione del Signore. Il Signore ti benedica e ti protegga. Ciò che Mosè ha detto al suo popolo, Dio continua a dirlo a ciascuno di noi attraverso la sua Chiesa. E quindi la prima parola è quella di un incoraggiamento, è quello di uno stimolo, perché l'uomo non è da solo, non è randagio nello spazio, ma c'è una guida. E quindi il cammino dell'uomo è un percorso guidato. L'esistenza dell'uomo è come un pellegrinaggio, dove c'è una guida e c'è una meta. Ma questo non è ancora tutta la verità, perché in questa realtà precario che è il tempo dell'uomo, si è immerso anche la realtà di Dio. Perché se pensiamo a qualcosa di stabile, di sicuro, di fermo, di imperturbabile, pensiamo a Dio. Ora, diventando un uomo reale. Ecco che Dio si è immerso nel tempo fragile dell'uomo. È stato un problema serio ad accettare, specialmente secondo il pensiero antico, dove tutte le virtù sublime erano attribuite a Dio, ma all'uomo era considerato, viene donata solo una dignità simile ad alcuni aspetti di Dio, e la materialità era sicuramente ciò che escludeva la somiglianza dell'uomo con Dio. E invece nell'affermazione che Dio si è fatto uomo, allora l'interpretazione era diventata che sì, Gesù era figlio di Maria, ma il figlio di Maria era diventato Dio soltanto quando nel battesimo aveva ricevuto la parola di Dio. E allora vuol dire che Maria era la mamma di Gesù, ma non era la mamma di colui che era già figlio di Dio. Ed è per questo che nel Concilio di Efeso viene stabilito che Maria è la madre, ha concepito il figlio di Dio. Ecco l'affermazione. Questo primariamente non aveva come oggetto il culto della Madonna, ma aveva come oggetto l'affermazione della piena umanità di Gesù Cristo. Perché al centro della fede del cristianesimo sta un'unica persona, sta Gesù Cristo. E ciò che ha a che fare con Lui e illumina la sua persona fa parte del cristianesimo. Ciò che non serve per illuminare e rendere, dimmi dire, più comprensiva, più significativa l'esistenza di Cristo, è meglio lasciarlo perdere, basta. Perché ciò che appartiene agli avvenimenti di Dio salva, perché Dio salva. Ciò che appartiene invece alle costruzioni dell'uomo, anche se i pensieri possono essere edificanti, sublimi, però l'uomo non salva l'uomo. Era quindi necessario che ci fosse un uomo reale per salvare un uomo nella condizione umana, ma nello stesso tempo era necessario che fosse un di più dell'uomo, perché nessun uomo è capace di salvare se stesso, figuratevi poi se un uomo è capace di salvare gli altri. Ora l'umanità aveva bisogno di qualcuno che riaprisse la condizione umana e venisse di nuovo ristabilito il rapporto con Dio. Maria quindi è realmente la madre di Gesù, che è il figlio di Dio. Quindi in questa giornata la nostra attenzione è sulla realtà della condizione umana di Gesù Cristo, figlio di Dio. E quindi è una meditazione sulla umanità del nostro Dio, una riflessione sulla grande umanità del nostro Dio, che diventa anche l'archetipo o il prototipo della condizione umana. Perché propriamente all'origine del cristianesimo non sta una dottrina, all'origine del cristianesimo sta la persona di Gesù Cristo, con tutta la integrità del suo essere e del suo agire. Per cui non è separabile il messaggio di Gesù dalla persona di Gesù. Questo perché nel tempo il messaggio continua. Ma ciò che rende veramente cristiano una persona è l'incontro con la persona di Cristo, non un convergere nelle idee di Gesù Cristo. Tanto questo è importante, perché la salvezza avviene attraverso l'incontro fra persone. E primariamente all'origine del cristianesimo sta la persona di Cristo. Poi con la persona di Cristo, le persone che sono vissute assieme a Cristo. Di qui allora la grande importanza della Madonna, che vivendo assieme a Cristo è stato per un certo tempo della sua vita la sua educatrice, perché realmente Gesù cresceva in età e grazia presso Dio e presso gli uomini, quindi si è sviluppato come un bambino normale. E quindi la Madonna ha avuto cura di Gesù come ogni mamma cura del suo bambino. Le stessissime cose, non c'era niente di eccezionale, di straordinario. Certo che dopo la fantasia e l'affezione di alcuni cristiani hanno scritto anche alcune favole su Gesù, in modo tale che fin da piccolo risultasse chiaramente che aveva già dei segni indiscussi della sua divinità, come in certe vite dei santi, no? Dove fin da piccoli si vede che la santità brilla e chi non l'ha capito è proprio perché non ha voluto capirlo. Ma le cose non sono così. Dio interviene nella storia degli uomini non per distruggere la storia degli uomini, ma perché gli uomini vivono la loro storia umana e siano loro i responsabili della loro storia. Perché aiutare una persona non significa sostituirsi all'altra persona, perché questa è una forma di delicatezza, di rispetto di Dio nei confronti degli uomini. Giocare con i bambini è difficile, perché noi facilmente ci sostituiamo al gioco del bambino e alla fine il bambino non gioca più. Perché? Perché il modo di agire del bambino presenta alcuni problemi, alcune soluzioni, e occorre che ci sia l'impresa del bambino che mentre agisce, ci vorrà più tempo, sbaglia, ma è il suo agire. Dio si comporta così nei nostri confronti. Non ci toglie il gusto, per così dire, del gioco della vita. Non ci toglie Dio la capacità di sbagliare, ma attraverso l'azione e attraverso l'errore noi dobbiamo imparare, in modo tale che la sapienza sia il modo attraverso il quale il tempo viene utilizzato da noi attraverso la libertà per costruire una storia buona. Il tempo quindi, nella sua fragilità, diventa la materia con la quale Dio costruisse la storia, la salvezza dell'uomo. Iniziando quindi il nuovo anno, noi dobbiamo osservare il tempo primariamente come un'occasione che il Signore ci dà, una possibilità che il Signore ci dà, perché nella nostra vita si costruisca quel disegno buono che realizza la nostra persona e realizza la presenza di Dio, la salvezza di Dio in mezzo agli uomini.